riprendiamo. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Soffia abbondante sulle nostre vite, Spirito di Dio. Trasformaci in tralci capaci di portare frutto perché restiamo attaccati a te. Dio benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.
Riprendiamo il nostro viaggio che ci porta a vedere insieme un altro passo di Vangelo oggi pomeriggio per poi domani approdare all'enciclica di Papa Francesco. Vi ho messo qui nella dispensetta del ritiro anche alcune cose di cui non avremo il tempo di parlare, però ho attinto un po' dai padri della Chiesa e un po' anche dal magistero dei papi precedenti a Papa Francesco, perché questa questione ecologica non è che sia un frutto nuovo di Papa Francesco. Certo, Francesco l'ha elaborata in modo molto più completo dei suoi predecessori, perché ci ha dedicato appunto un'intera lettera enciclica, ma il tema ecologico era già presente fin dai primi padri della Chiesa ed è stato soprattutto molto presente in Giovanni Paolo II. Vi ho riportato alcuni estratti di Isacco di Ninive, che è un grande padre della Chiesa, chiamato anche Isacco il Siro, vescovo di Ninive nel VII secolo. È molto bello quello che è il pensiero che ho estratto, lo possiamo anche vedere un attimo insieme. Che cos'è la purezza? Dice Isacco: è un cuore misericordioso per ogni natura creata. E che cos'è un cuore misericordioso? È l'incendio del cuore per ogni creatura. È l'incendio del cuore per ogni creatura. Per gli uomini, per gli uccelli, per le bestie, addirittura per i demoni, e per tutto ciò che esiste. Al loro ricordo e alla loro vista, gli occhi di un tale individuo versano lacrime per la violenza della misericordia che stringe il suo cuore a motivo della grande compassione. Il cuore si scioglie e non può sopportare di udire o vedere un danno o una piccola sofferenza di qualsiasi creatura. E per questo egli offre preghiere con lacrime in ogni tempo, anche per gli esseri che non sono dotati di ragione, e anche per i nemici della verità, e per coloro che la avversano perché siano custoditi, vedete? E persino per i rettili, pensate, a motivo della sua grande misericordia che nel suo cuore sgorga senza misura immagine di Dio. Vedete, questa capacità di fare nostri i dolori e le sofferenze non solo degli altri, ma di tutto il resto che ci circonda. Era una tematica presente nei padri della Chiesa, questo è uno degli esempi, potrei prendervi Agostino, tanti altri padri della Chiesa hanno dedicato pagine a questo tipo di ecologia integrale, direbbe Papa Francesco, la vediamo domani, a questo tipo di misericordia che non ha confini nemmeno nell'ambito dell'umano, ma si estende a tutto il creato. Per non parlare poi del magistero di Giovanni Paolo II, che insomma, uomo amante della montagna, proprio nelle valli valdostane nostre, venne per tantissimi anni, dagli anni 90 fino al 99, 2000, finché ha potuto, e proprio lassù ha elaborato omelie, interventi, Angelus, tutti dedicati alla tematica del creato, della custodia, della creazione, la tematica ecologica. Vi ho riportato qui uno degli ultimi Angelus, mi sembrava il più interessante su questa materia. Ma oggi pomeriggio abbiamo da affrontare un brano di Vangelo particolarmente denso di significato. Lo leggiamo e poi cerchiamo di approfondirlo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può fare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Siamo ambientati nella vigna oggi pomeriggio, è il tempo della vendemmia, ormai è passato, ma torniamo a immergerci in questa realtà della vigna. Una delle prime cose che mi sono chiesto quando lessi anni fa questo brano per la prima volta era per quale motivo Gesù avesse scelto la vite. Poteva scegliere qualunque altro tipo di pianta. Nell'Antico Testamento c'erano allusioni a tutt'altre piante, pensate all'olivo, a 100.000 altre possibilità. Perché paragonarsi proprio alla vite? Non certo per il fatto che la vite porta frutti, perché tante altre piante portano frutti, compreso l'ulivo. Poi un mio amico biblista marchigiano mi ha detto: ma sai che nel libro di Ezechiele, lui conosce bene l'Antico Testamento a differenza mia, c'è un passaggio dove si parla del legno della vite. E in quel passaggio il profeta Ezechiele individua le caratteristiche tipiche del legno della vite. Il legno della vite è un legno che non serve a niente. Il legno della vite ha una consistenza, ha una natura così particolare per cui se provi a bruciarlo non brucia, si annerisce, ma non alimenta il fuoco. Se provi a lavorarlo per farci, che ne so, il manico di una zappa, di una scopa, di qualunque cosa, non ce la fai, non riesci, non ha la forma. Avete presente come è fatto il legno della vite? È talmente contorto, è talmente malfatto che non puoi trasformarlo in nulla di utile. Non riesci nemmeno a lavorarlo, a fare piccole sculture di legno, non so, piccole lavorazioni artigiane, niente. Il legno della vite non serve a niente. Ha una sola funzione il legno della vite: ha la funzione di irrorare di linfa i tralci e le foglie. È il sostegno attraverso il quale viene alimentato tutto il resto della pianta. È un canale, una conduttura. Attraverso quella conduttura passa l'alimentazione di tutto il resto. Questo è molto interessante, no? Perché Gesù dice di essere la vite. I nostri tralci, noi siamo tralci, traiamo vitalità, traiamo alimento, traiamo linfa vitale precisamente da questo legno, dal legno della vita. Allora è interessante già la prima immagine. La prima immagine è quella di un Dio che si paragona a un legno che serve unicamente a trasmettere vita. Questa è la caratteristica. La vera caratteristica del legno della vite è quella di trasmettere vita al resto della pianta. Gesù si presenta così, questo è il suo biglietto da visita. Io sono la vite e voi siete i tralci. La mia stessa esistenza, ci dice Gesù, la mia stessa funzione, altra non è che essere il tramite che vi dà vita, che vi alimenta. Questo è molto interessante perché alle volte potremmo avere un'idea di Dio diversa da questa. A volte l'idea di Dio potrebbe essere non quella di un Dio che ci dà la vita, ma che ce la toglie. Non l'idea di un Dio che ci sostiene, che ci alimenta, ma che ci bacchetta, che ci stanga, che ci umilia, che ci fa sentire inadeguati, che ci fa sentire dei peccatori. Il Signore è la vite, è la funzione del legno della vita, è la funzione di alimentarci, di darci nutrimento. Lui è la vera vite e c'è un vignaiolo, avete sentito? C'è un padre che è vignaiolo. Arriviamo adesso al versetto che è tradotto male. Io vi ho lasciato apposta la versione della CEI, la versione attuale di questo versetto del Vangelo di Giovanni, che è sbagliato. Da questo versetto sono nate le peggio cose nella nostra fede. Le peggiori idee, le peggiori interpretazioni sono nate da un verbo che voi trovate qui tradotto come potare. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Sapete cosa vuol dire potare, no? Potare vuol dire tagliare. Allora ci sarebbe una specie di vignaiolo matto che gira per la vigna e quando vede che c'è un tralcio che porta frutto, zac, lo taglia, sperando che poi porti più frutto, perdendo tutti i frutti del momento. Ma la traduzione qui è sbagliata e questo equivoco di traduzione, perché in greco non c'è scritto potare, c'è scritta un'altra cosa che adesso diciamo. Questo equivoco di traduzione ha, diciamo così, avallato l'idea di un Dio un po' così particolare, no? Un Dio che taglia, che ci dà un taglio con noi alle volte, che ci costringe a determinate potature, leggi sofferenze, per diventare poi capaci di provocare più frutto, di portare più frutto. Guardate che questa non è la storia dell'interpretazione di questo testo, eh? Due settimane fa ho avuto l'avventura, chiamiamola così, di finire, tanto per cambiare, su Radio Maria, che ogni tanto mi delizia con le sue parole. Su Radio Maria c'era il direttore, che ormai sa che sono un suo affezionato ascoltatore, il quale diceva che le potature di cui parla il Vangelo sono le disgrazie, no? Ci capita una disgrazia perché così poi saremo più buoni, cambiamo vita, no? Specie di castighi, di punizioni che ci arriverebbero dall'alto. Vedete, queste scemenze ci sono ancora in giro, eh? C'è ancora questa idea di Dio, purtroppo. Mi metto nei panni dei 2 milioni di ascoltatori di Radio Maria che vivono le disgrazie che gli capitano nella vita come le potature di Dio che un giorno arriva e ci dà un taglio, no? e non ci si rende conto del male che queste cose possono fare, insomma. Ebbene, in realtà qui non c'è scritto pota, in realtà qui c'è scritto purifica. È molto interessante, no? Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo purifica perché porti più frutto. Che cosa vuol dire che viene purificato un tralcio perché porti più frutto? Vuol dire che c'è un intervento diretto di chi? Avete visto chi è il soggetto qui? Io sono la vite, il padre mio è il vignaiolo. È il padre. Il padre purifica i tralci perché portino piano piano più frutto. Questo è interessante perché nell'ambito della vita spirituale di ciascuno di noi c'è un po' l'idea che siamo noi a doverci purificare, no? A individuare qualche cosa di noi che forse non va bene, o ci sembra non vada bene, o ad altri sembra non vada bene, e estirparla come se niente fosse, tirarla via. Alle volte poi c'è qualcuno che invece che pensare al proprio tralcio pensa ai tralci degli altri, quindi vorrebbe tirare via quello che non va bene negli altri, eh? Peggio ancora evidentemente, no? È ancora più traumatico questo tipo di atteggiamento. Invece il Vangelo la prende molto più bassa, eh? Il Vangelo ci sta dicendo che noi dobbiamo mantenerci in questa comunicazione vitale con Gesù. È Lui che ci dà il nutrimento, è Lui che ci dà l'alimentazione, noi la possiamo solo ricevere e trasferire a nostra volta, perché siamo tralci, siamo dei tramiti, dei canali che portano quella linfa, quell'alimento ad altri, alle foglie, ai germogli, a tutto quello che sta dopo di noi, vedete? In questo ciclo continuo di vita che nasce da Dio e ritorna poi in Dio. E non dobbiamo tanto preoccuparci di ciò che deve essere purificato, perché è il Padre che lo purifica. È il Padre che ha il compito di piano piano togliere dalla nostra vita quello che diventa ostacolo alla nostra capacità di amare. Ovviamente il Padre non fa niente in modo traumatico sulle nostre vite, siamo noi che dobbiamo con Lui collaborare. E come facciamo a collaborare col Padre per purificarci, per imparare ad essere sempre di più canali attraverso i quali il nutrimento di Dio, l'amore di Dio può arrivare anche fuori da noi, può arrivare a chi ci sta vicino? Il modo migliore è quello di ascoltare la sua parola. Ce lo dice subito Gesù. Voi siete già mondi per la parola che io vi ho annunciato. È questa la purificazione che il Signore fa. Non è qualcosa di traumatico. Guardate, c'è troppa gente in giro che, magari assecondata da qualche pio credente che individua in lui una patologia, qualcosa di negativo, qualcosa di sporco, qualcosa da eliminare, comincia a estirpare da sé dei pezzi fondamentali della propria personalità, della propria vita. C'è troppa gente che si rovina la vita dietro a queste cose. C'è troppa gente che si mette in testa che un aspetto di sé o qualche cosa di sé sia necessariamente un problema. E allora, per eliminarlo, per superare questo problema, cerca di mutilarsi, cerca di tradire la propria identità, la propria natura, cerca di trasformarsi in qualcosa di diverso da quello che è, per purificarsi. Il Vangelo dice, attenzione perché è il Padre che purifica. Noi dobbiamo semplicemente prestare l'orecchio al messaggio del Padre. È quello che ci purifica. Siamo già mondi perché c'è un messaggio che ci purifica, il messaggio del Vangelo. Ed è interessante pensare che noi tralci, noi cristiani, tutti, saremo capaci di portare vita, di ricevere vita e di portare vita nella misura in cui rimaniamo attaccati alla vite, attaccati a Gesù. Se rimaniamo da soli, c'è pieno di cristiani, fedeli, preti di tutti i tipi, che pensano di fare da sé. Io so la verità, io ho deciso così, io vi dico come stanno le cose. Il Vangelo ci dice come stanno le cose. Siamo tranci attaccati a una vite. E la parola che Gesù ci ripete 3 volte ancora, come abbiamo trovato stamattina, vi ricordate stamattina c'era non preoccupatevi, non preoccupatevi, non preoccupatevi, in questo brano per 3 volte troviamo rimanete in me e io in voi. Un po' come se fosse la sintesi di tutto il brano. Non preoccupatevi di tante altre cose, di tante altre questioni, di norme morali, di norme sociali, di norme... Preoccupatevi soprattutto di rimanere in Gesù. Se voi rimanete in Lui e Lui rimane in voi, ecco, il circuito dell'amore, il circuito della vita che da Gesù scaturisce e a ciascuno di noi arriva, non si interrompe. Quella deve essere la nostra unica preoccupazione. Altro che andare in giro a cercare di strappare cose dalla vita degli altri o dalla vita nostra. È il Signore che ci purifica con la Sua parola. È il Signore che ci aiuta piano piano a fruttificare sempre di più. È il Signore che ci aiuta a portare il frutto del suo stesso amore a chi ci sta intorno. E adesso arriviamo al cuore del brano. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Siamo in un punto chiave del brano perché ci parla di uno degli attributi più mal compresi, più misconosciuti di Dio. L'onnipotenza di Dio. Qui c'è la spiegazione dell'onnipotenza di Dio. Questa è la spiegazione dell'onnipotenza di Dio. In che senso Dio è onnipotente? Cosa vuol dire? Che fa il bello e il cattivo tempo sulla mia testa tutte le mattine, che mi manda croci, castighi, punizioni, mi pota, e io sono lì a prendermi le mazzate di Dio tutti i giorni. Cosa vuol dire che determina Lui la mia vita, per cui io domani, se c'ho un incidente, è Dio che l'ha voluto, e quindi accettiamo la Sua volontà? Sarebbero queste le potature, le croci di cui dobbiamo farci carico? Questa è la verità dell'onnipotenza di Dio? Il Vangelo non la pensa così. Il Vangelo dice, ci sta dicendo, che l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore. Interessante. Dio è onnipotente in quanto è amore. Ed essendo amore è capace di buttare il cuore al di là di ogni ostacolo, al di là di ogni limite. Ma sarete stati innamorati, spero, tutti. Chi è innamorato, o almeno è stato innamorato, sa bene qual è l'onnipotenza dell'amore. L'onnipotenza dell'amore è quella forza vitale, quella forza di spirito, quella molla incredibile, biologica, sensoriale, psicologica, eccetera, eccetera, che ti fa fare cose impensabili, cose che sembrano impossibili e che pure diventano possibili sull'onda di quell'energia potente, incredibile, che è l'energia dell'amore. L'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza di chi ama. L'onnipotenza di Dio è quella che ti fa fare delle scelte incredibili, come quella. Ma vi sembra normale? Vi sembra normale svuotarsi completamente di se stessi per il bene degli altri? Non è una scelta razionale. Non è una scelta economicamente ragionevole. È una pazzia. È una pazzia. La pazzia, le follie dell'amore, sono queste. L'onnipotenza di Dio è la capacità di mettere davanti alla propria vita, al proprio interesse, ai propri bisogni, al proprio egoismo, l'interesse e la vita degli altri. Il vero miracolo. Passiamo la vita a cercare miracoli in giro per il mondo, strani, soli che ballano, madonne che parlano, ma non ci rendiamo conto dell'unico vero miracolo. questo, il miracolo dell'amore, il miracolo di chi sceglie di anteporre a sé tutto il resto, tutti gli altri, gli interessi di tutti. E guardate bene che l'immagine della vite in questo è emblematica anche per la vita che dobbiamo svolgere noi credenti. Se noi credenti siamo davvero attaccati alla vite Gesù, se noi credenti prendiamo quello stesso carburante che il legno della vite ci porta dentro, se noi ci alimentiamo di quel tipo di nutrimento, dovremmo fare scelte di questo tipo. Le scelte di questo tipo non dovrebbero essere le scelte di Gesù 2000 anni fa. Chi segue Gesù, il discepolo di oggi, Matteo, deve ragionare piano piano così. Passo dopo passo nella sua vita deve mettere a tal punto al centro l'amore, l'amore onnipotente di Dio, che lo trasforma in una persona capace di anteporre a sé tutti gli altri interessi. È il solito discorso che c'era anche nel Vangelo di ieri. Chi vuole trattenere la sua vita e salvarla a tutti i costi, la perde. Ma chi invece questa vita la prende e la dona a tutti gli altri, come ha fatto Gesù, allora la ritrova pienamente, ne ritrova il gusto, ne ritrova l'armonia, ne ritrova la pacificazione, non solo con i vicini, ma anche con i lontani, con chi la pensa diversamente, col resto del creato, al di là della natura umana, col resto del creato. E vive da pacificato. Essere attaccati a quella vite come tralci vuol dire mettersi su questa lunghezza d'onda, fare passi quotidiani su una via difficile, difficile, perché non è una via razionalmente considerabile, è una via difficile, difficoltosa, complessa, perché vuol dire farsi carico dei bisogni degli altri. Questo insegnamento della vite Gesù lo mette poco dopo, in questo lungo discorso che accompagnerebbe l'ultima cena, ma poco dopo un gesto altamente significativo che Gesù fa all'inizio di questa cena, durante la cena, quando Dio si inchina ai piedi dei suoi. E guardate, non ai piedi dei meritevoli, ai piedi di tutti i suoi, lì presenti, anche quelli traditori, anche quelli che rinnegano, anche quelli che pensano alla carriera, anche quelli che invocano il fuoco dal cielo che stermini chi non crede, davanti a tutti. Dio si inginocchia, si fa servo, lui che è il Signore si fa servo dei suoi servi, per farli sentire signori. Il Signore si fa servo dei suoi servi, in questo modo li fa sentire signori, anche se non se lo merita. Ed è questo il flusso vitale che ci arriva dalla vite. Se siamo attaccati come tralci a quella vite, è questa la roba che digeriamo giorno dopo giorno. Se noi andiamo a mangiare il pane consacrato da un prete durante la messa e lo digeriamo, e diventa un pezzo del nostro organismo, ma poi non siamo capaci a farci pane a nostra volta per gli altri, ma che cosa serve quella roba lì? A niente, no? Noi mangiamo il pane che si rende Gesù per imparare a farci alimento per gli altri. Ma se invece che farci mangiare dagli altri che ne hanno bisogno, diventiamo noi degli arraffoni che vogliamo mangiarli a nostra volta, la logica di Gesù non c'è. Vuol dire che il nostro tralcio non sta bevendo da quella vite, sta bevendo qualcos'altro, sta bevendo il pensiero del mondo, il pensiero medio, per cui pensa per te, fatti i fatti tuoi, creati una posizione. Sgomita più che puoi e basta. Ma quello non è essere cristiani, no? Non è essere attaccati al tralcio, alla vite. Rimanete in me e io in voi. Tre volte, la pienezza dell'indicazione di Gesù. Senza di lui non possiamo fare nulla. Che bello questo. È difficile cambiare il mondo. Guardate, siamo in un periodo difficile. Stanotte avete visto cosa è successo, no? Quello che succede in giro per il mondo succede per questo motivo. Perché invece che preoccuparci dell'unica cosa di cui ci dovremmo preoccupare come credenti, e parlo non solo per i cristiani, ma parlo per qualunque altro monoteismo che abbiamo in giro per il mondo. Tutti i monoteismi dovrebbero preoccuparsi soltanto della capacità di rimanere in Dio, che è amore, che è misericordia. Invece che preoccuparci di questo, ci preoccupiamo di 100.000 altre cose e dimentichiamo questo essenziale. Agostino lo aveva plasticamente ridotto in quella famosa frase: ama e fai quello che vuoi, ama e fai quello che vuoi. È molto bello questo, no? Riduciamo le religioni a 100.000 precetti, non mangiare un'ora prima della messa, se non puoi fare la comunione, tutte cose molto rilevanti, no? E poi ci dimentichiamo l'essenziale, rimanere attaccati a quel tronco della vita che ci passa unicamente capacità di amare, di donarsi agli altri, di donare la vita e non di toglierla. E facciamo quelle robe lì pensando di farle in nome di Dio, interessante. Chi le ha fatte ha pensato di farle in nome di Dio, ma lo facevamo anche noi, secoli fa. Oggi spero di no. Secoli fa anche noi andavamo a togliere la vita agli altri in nome di Dio, dovevamo liberare la Terra Santa, erano altri tempi, ma non è che si giustificano gli omicidi per quello. Erano tempi terribili, dove il Vangelo non c'era, o almeno non si vedeva, nell'agire dei cristiani non si vedeva. 10 anni fa negli Stati Uniti un gruppetto di cristiani intransigenti, di qualche setta protestante, di quelle dure e pure, aspettarono fuori da una clinica abortiva un medico e lo crivellarono di colpi. 10 anni fa, 8 anni fa. Ah, ma com'è possibile? Voi siete cristiani. Ah, certo, ma quello ammazza i bambini e noi cosa facciamo? Ammazziamo lui. Semplice, in nome di Dio, il nostro Dio cristiano. Bello. Le peggio cose si fanno al mondo in nome di una malintesa idea di Dio. E la cosa più sconcertante è che gli uomini che agiscono così, pensando di agire per Dio, è difficile farli cambiare idea, perché stanno realizzando un programma di qualcuno superiore a loro, quindi non vogliono cambiare, non ci pensano nemmeno. Perché stanno realizzando la volontà di Dio. Pazzesco. Rimanete in me e io in voi. Quando Gesù ci dice questo, ci sta dicendo: occhio, occhio che l'esperienza di fede non diventi mai un'esperienza di morte per gli altri. E non parla solo di morte fisica, parla anche di morte morale. Quando il nostro giudizio è intransigente, quando guardiamo dall'alto in basso le persone, credendo di essere migliori, quando ci sentiamo a posto perché siamo andati al ritiro al centro Nazareth, invece guarda quegli altri che sono a fare lo shopping al Parco Leonardo. Questo non va bene. Se traspare questa idea, se la gente vedendo noi capisce questo, feriamo, allontaniamo, non siamo legati alla vite. Ci stiamo nutrendo di bene e stiamo seminando in giro male, cattiveria, giudizio. Questo non è cristiano. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Dobbiamo preoccuparci dei frutti che portiamo, non di tante altre cose. Dobbiamo preoccuparci del fatto che incontrando noi la gente trovi allegria, trovi speranza, trovi consolazione, trovi accoglienza, i frutti dello Spirito, la consolazione, la pietà. Questo è quello che glorifica veramente Dio. Il Padre mio è glorificato da queste cose, ci dice il Vangelo. le nostre liturgie, le nostre sono cose importanti, ma se poi non si traducono in questo atteggiamento di vita, sono vuote, vuote, come una bella facciata di cartapesta che poi gratti gratti e dietro non c'è niente. Che portiate molto frutto, frutto positivo, frutto d'amore in giro, intorno, e diventiate miei discepoli. Nell'ambito, nello spazio cristiano, non ci sono soloni che hanno le soluzioni in tasca. Avete visto che bella esperienza che abbiamo fatto col sinodo per la famiglia? Per me è stata la grazia più bella che io abbia mai ricevuto. Il sinodo per la famiglia, che per 2 anni si è riunito e ha visto posizioni anche molto diverse, confrontarsi con libertà, perché non c'era nessuno, neanche il Papa, che pensava di avere la verità in tasca. Perché tutti, compreso il Papa, siamo discepoli di Gesù. Dobbiamo andare dietro a Gesù per imparare da Lui. E imparare da Gesù vuol dire anche imparare a guardare le cose in un modo diverso da come le hai sempre guardate. Perché tutto il ministero pubblico di Gesù è stato così. Vi è stato detto, ma io vi dico. Non si poteva fare, ma io lo faccio. Perché? Per fare il bastian contrario così, senza motivo? No. Perché alle volte cristallizziamo delle credenze che abbiamo pensando che siamo intoccabili, pensando che abbiamo già raggiunto la verità. E invece la verità non ce l'abbiamo mai in tasca, perché siamo discepoli. Nessuno ha già raggiunto la stessa posizione di Gesù. Chi lo pensa, chi pensa di avere la verità in tasca, è un ateo. L'unico Dio in cui crede è se stesso. Il Papa allora ha detto: parliamone, partiamo dalle posizioni più diverse fra di noi, parliamone, confrontiamoci liberamente, troviamo insieme una soluzione. Come si è sempre fatto nella storia della Chiesa, aprite il libro degli Atti, è sempre stato così. Pietro diceva una cosa, Paolo diceva l'altra, vediamoci, parliamone, scontriamoci se del caso e poi decidiamo. Perché questo si fa? Perché nessuno ha la verità in tasca. Che bello! Perché tutti siamo discepoli. Essendo discepoli, imparando da Gesù piano piano, confrontandoci fra di noi, glorifichiamo il Padre, ci dice il Vangelo. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Vedete? Frutto di quel nutrimento che ci arriva dal tronco della vite, frutto di quella capacità di amare come Gesù, frutto di quella scelta di donare la vita agli altri, a quelli che abbiamo intorno, è la gioia. San Giovanni XXIII, grande Papa del Concilio, diceva che il parametro per valutare la fede di chi si dice credente è il tasso di felicità che manifesta nei suoi rapporti con gli altri. Quanto maggiore è la capacità di un uomo di sorridere, di essere felice, di essere contagioso col suo entusiasmo, quanto maggiore è la capacità di regalare sorrisi anche quando magari sei preoccupatissimo per 100.000 casini che c'hai nella vita. Ma quanto maggiore è la gioia che traspare dal volto di ciascuno di noi, tanto maggiore è la fede, la vicinanza a Dio della persona. Gesù ci dice queste cose, ci parla dell'immagine della vite, dei tralci, proprio per la nostra gioia, perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia quindi sia piena. Tutto il discorso sull'amore di oggi ci viene fatto perché siamo felici, perché l'esperienza dell'incontro con Dio non sia una iattura terribile o una palla colossale, come purtroppo alle volte la riduciamo, ma perché quando sentiamo il Vangelo, la buona notizia, quando ascoltiamo le parole di Gesù, il suo messaggio, quando vediamo il suo esempio, siamo pieni di gioia, perché capiamo che c'è qualcuno che, anche se non siamo i più belli in assoluto, i più ricchi in assoluto, i più affermati in assoluto, i più intelligenti in assoluto, i più tutto in assoluto, dà la vita per noi, così come siamo, perché ci ama così come siamo. La vera novità di Gesù è questa, che Gesù non aspetta ad amare la singola persona quando è cambiata, quando è migliorata, quando ha cambiato vita, ma Gesù ci ama di un amore totale, profondo, così come siamo, riversa su di noi l'integralità del suo amore, ed è quello che ci trasforma. Non che noi prima cambiamo e poi scopriamo l'amore di Dio che ce lo, bontà sua ce lo regala, no? Dio ci investe col suo amore, che ci trasforma, che ci rende capaci di amare esattamente come è capace ad amare Lui. Gesù ci dice che per rimanere nel suo amore, per rimanere in Lui e Lui in noi, dobbiamo osservare i suoi comandamenti. Allora ci potrebbe venire in mente che dobbiamo ripescare i vecchi comandamenti dell'Antico Testamento. Ancora oggi qualcuno mi parlava delle catechesi dei 10 comandamenti. E sarà anche fatto in modo interessante, no? Io ero un po' turbato, ho insegnato religione cattolica nelle scuole della diocesi di Aosta per un anno ed ero turbato dal fatto che dal primo al quinto anno si faceva tantissimo sull'Antico Testamento, tantissimo, scuole superiori, comandamenti, figure bibliche, tutto dell'Antico Testamento, non si parlava mai di Vangelo e di Gesù, mai. Come se noi avessimo la fede ebraica, giudaica ancora. Non ci fosse stato Gesù Cristo a cambiare un pochino le nostre sorti. È un po' un problema grosso, no? Quando si arriva in 5 anni di scuola superiore a non fare nulla su Gesù Cristo. Gesù ci dà il suo comandamento. Interessante. I 10 comandamenti esistono, eh? Non è che sto dicendo che sono decaduti, esistono. Ma non sono sufficienti i 10 comandamenti, non si capisce molto bene. Guardate che il comandamento di Gesù è molto più esigente dei 10 comandamenti, però è uno solo, è molto chiaro e ha a che fare con uno stile di vita, non con tante pratiche che potrebbero anche essere puramente esteriori. Sentiamo qual è il comandamento di Gesù. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. È interessante perché una volta alla guardia avevo fatto un esperimento. Fuori dalla messa avevo aspettato i pii credenti che pure nel giorno feriale andavano alla messa, avevo fatto qualche intervista. Qual è il comandamento principale del cristianesimo? Se dovessi ridurre a una frase il comandamento, una mi dice andare a messa, vabbè, lasciamo perdere. Però molti altri mi hanno risposto con una frase che ha un suo senso, ma è molto diversa da questa. Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E ama il prossimo tuo come te stesso. Questa è la versione dei comandamenti di Gesù che trovate nei Vangeli sinottici. I primi 3 Vangeli che trovate nel Vangelo, nel libro del Vangelo. È molto diverso dire così da quello che riporta l'Evangelista Giovanni. L'Evangelista Giovanni concentra ulteriormente il comandamento. È come se dicesse tutta quella parte che riguarda Dio, tutta quella parte che era così importante per gli ebrei che mettevano Dio sempre al centro, la venerazione, l'adorazione, tutta quella parte lì è già compresa nella seconda parte. E la seconda parte la devo dire in modo diverso. Perché non è mica vero che io devo amare il prossimo mio come me stesso. Potrebbe non essere vero. Perché c'è tanta gente, soprattutto oggi, che non è capace ad amarsi. Non è capace ad amarsi davvero. E se non sei capace ad amarti davvero e hai un'idea distorta del modo con cui ti stai amando, E se tu riversi quello stesso tipo di amore sugli altri, rischi di fare un danno piuttosto che un aiuto. Il parametro di paragone non posso essere io. Non devo imparare ad amare gli altri così come amo me stesso, perché potrei essere su una falsa via di amore. L'Evangelista Giovanni ha capito benissimo questo e dice: non ama il prossimo tuo come te stesso, ma amatevi gli uni gli altri. Vedete? Non è più un comandamento rivolto alla singola persona. Qui si parla di comunità, gli uni gli altri. È la realtà che mette insieme le persone, è la realtà relazionale, è la comunità cristiana. Oggi abbiamo ridotto le comunità cristiane a quelle che vanno alla messa, e quella sarebbe la comunità cristiana. Non so niente di quella che ho nel gomito a gomito, me ne frego assai dei problemi che ha, però facciamo la comunione, c'è l'offertorio, portiamo i doni all'altare e facciamo finta di essere una comunità cristiana. L'unico comandamento che ci lascia Gesù, la sintesi delle sintesi, perde ogni riferimento a Dio. Perché la vera gloria di Dio è l'amore degli altri. Gesù non si fa più problema qui. Non ci chiede di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Parla solo degli altri, di quelli che abbiamo intorno, e ci dice di amarli non come amiamo noi stessi, ma come Gesù ci ha amati. Dio non vuole neanche più essere oggetto di amore da parte degli uomini. Guardate, è una cosa sconcertante questo passaggio del Vangelo di Giovanni. Gesù non vuole essere oggetto del nostro amore, soggetto del nostro amore. Gesù vuole che prendiamo il suo stesso amore che lui riversa su di noi e lo diamo agli altri. Quello è il vero modo per onorare Dio. Amare gli altri come Gesù ama noi. Riversare sugli altri la stessa capacità di amore che Gesù dona a ciascuno di noi. Dio non è più soggetto dell'amore degli uomini. Dio è il termine di paragone. Devo imparare ad amare fino a quel punto lì. Devo imparare ad amare come Lui ha fatto. E devo riservare questo tipo di trattamento, questo tipo di accoglienza, questo tipo di spendita di me a tutti quelli che ho intorno. È dura, eh? Era più facile non desiderare la donna degli altri, non desiderare la roba degli altri, era più facile. Questo è pesante. Questo è pesante perché ci chiede piano piano, di avere il cuore di questo, il cuore suo, il cuore di Dio. Quello che manda il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quello che viene inchiodato e dice perdonali perché non sanno quello che fanno. Quello che è capace di amare i nemici e non di odiarli, come diceva l'Antico Testamento. Ama i tuoi nemici, ama i tuoi amici e odia i tuoi nemici. In verità io vi dico tutto il contrario. Ama i nemici, prega per loro. Dura. È un solo comandamento, ma è duro. È il comandamento della misericordia, è il comandamento del giubileo. È il comandamento del Papa che scrive nella bolla: voi che siete mafiosi, voi che avete fatto di tutto, cambiate, venite, ascoltate. Il Signore crede ancora in voi e noi cristiani anche dobbiamo essere così. Come facciamo a raccontare alla gente che il Signore crede ancora in lui se noi siamo i primi a non crederci? Se noi siamo i primi a livellare tutto verso il basso, a vedere il negativo e lo sporco e il marcio in tutto ciò che è fuori da noi, come facciamo a aiutare la gente a tirar fuori il meglio di sé? Ma la gente deve leggertelo in faccia se sei cristiano, che la pensi come Gesù. Deve leggertelo in faccia che sei attaccata a quel tronco della vite. Deve leggertelo in faccia che quell'amore che viene da Gesù è dentro di te e sei pronta a donarglielo. Anche se non se lo meritano, anche se la religione ufficiale li tiene lontani, anche se la società li squalifica. Se non siamo così, che cristiani siamo? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Per i propri amici, guardate che non sta dicendo diamo la vita unicamente per i nostri amici. Gesù ha parlato di amico a Giuda, quello che l'ha venduto per 4 soldi. Amico, gli ha detto. Appena sono andati a acchiapparlo per ammazzarlo, ha visto Giuda e gli ha detto amico. Quelli sono gli amici per cui Gesù ha dato la vita. I Giuda. Noi. Io, Matteo, Giuda. Ma amico. Per Gesù. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Non c'è più il rapporto di servitù rispetto a Dio. Abbiamo richiamato prima la lavanda dei piedi. È Dio che si mette a servizio degli uomini. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire, dice Gesù. E chi si fa discepolo, chi vuole veramente glorificare Dio, al di là degli aspetti formali, fa questo. Si mette a servizio, si fa servo per amore, per quello stesso amore che attinge da Gesù ed è capace a riversare sugli altri, senza discriminazioni, Ah, quelli lì non vanno in chiesa. Non vanno in chiesa. E allora? E se seminassero in giro più bene, più tracce di amore di quelli che ci vanno? Chi lo sa? Chi lo sa? Il brano si conclude in un modo molto bello, vedete? Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Le scelte di Dio nell'umanità per portare avanti questo circolo virtuoso dell'amore, i tralci che noi siamo, scelti da Dio per dispensare nel mondo il suo amore, sono scelti da Lui e siamo pieni di fragilità, siamo pieni di incapacità, siamo pieni di fratture e ci ha scelti così. Tutta la storia della Sacra Scrittura, tutta la storia della salvezza è fatta così, di scelte di persone che non hanno né arte né parte. Pensate a Maria, pensate a Maria, la prima icona di questo scegliere persone assolutamente semplici, impreparate, impreparate in tutto, ma disponibili a essere conduttura, passaggio dell'amore di Dio. Così siamo noi, eh? Non dobbiamo credere di essere infallibili o che non cadremo mai. Io oggi sono in piedi? Punto di domanda. E domani? Altro punto di domanda. Ci provo. Non dobbiamo avere paura delle cadute. Le cadute ci saranno sempre. Quello di cui dobbiamo stare molto attenti è rialzarci, perché abbiamo questo grande progetto da portare avanti. Il progetto della creazione lo portiamo avanti seminando amore in giro. È quello che rimane. Andate, portate frutto, e il vostro frutto rimanga. L'unico frutto che possiamo portare, malgrado noi, malgrado le nostre cedevolezze, malgrado le nostre fragilità, è l'amore di Dio. Noi credenti, noi Chiesa, non siamo un'elite di perfetti che vive 3 metri sopra il resto del mondo per giudicarlo dalla nostra torre d'avorio. Noi siamo un gruppo di gente che ha preso atto di essere fragile, di cadere, ma sa di essere perdonata da Dio, di essere amata dall'alto, di essere raccolta, di avere qualcuno che sa vedere il bello e il buono che c'è dentro di noi. Lo imparassimo a fare con gli altri. Questo vi comando. Gesù non parla mai di comando nel Vangelo, l'unica volta. La parola comando, ordine. Gesù sta dando un ordine. Amatevi gli uni gli altri. Se fate questo, se lo fate con tutto il cuore, se lo fate sempre di più, se riuscite a dilatare i confini del vostro cuore, ricomprendendoci dentro anche quelli che oggi non ve lo immaginate neanche che ci possano stare. Allora così cambia il mondo, eh? Perché cambia un pezzo di mondo, il pezzo di mondo che io vedo, il pezzo del mondo sul quale sarò capace di riversare l'amore di Dio, anche se io penso che non se lo meriti. Il Signore la pensa diversamente e io sono un tralcio che prende quella linfa di vita e la porta là dove ce n'è più bisogno. Così continua a collaborare alla creazione e alla redenzione del mondo. Così continua a spargere semi di bene che non tramontano, perché il vostro frutto rimanga. Così posso essere davvero discepolo. Così posso glorificare Dio. È l'unico modo. Qualche minuto di decompressione e poi facciamo le domande.